Lunedì 28 settembre, 26esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Da quest'oggi, nella prima lettura, saremo immersi nel mistero di Giobbe, che è mistero di rettitudine di coscienza, di prova assai dolorosa, di pensieri non giusti pronunciati sul nostro Dio, di difesa ad oltranza della propria giustizia. Su tutti questi misteri, il mistero del nostro Dio, che è ben oltre ogni mente creata e al quale ci si può solo avvicinare per divina rivelazione. Dinanzi a questo mistero, che il Signore solamente accenna, Giobbe tace, non parla più. Dinanzi al mistero di Dio, la sua rettitudine di coscienza deve mettersi da parte. Dio è sempre oltre l'uomo. A Dio non ci si avvicina con l'argomento della nostra santità, ma con la grande umiltà del cuore. Altra verità ci rivela che ci sono due mondi. Il primo è il nostro mondo, il mondo che siamo noi e che è in noi. Il secondo è il mondo fuori di noi. Questo mondo è Dio e la sua creazione, sono gli esseri spirituali da Lui creati. In questo mondo fuori di noi, noi siamo immersi come siamo avvolti dall'aria. L'aria non la vediamo. Senza di essa non ci sarebbe vita fisica in noi e né attorno a noi. La nuova storia di Giobbe inizia proprio in questo mondo fuori di noi, inizia nel cielo. Nel cielo si incontrano Dio e Satana. Dio chiede a Satana se nei suoi giri fatti per la terra avesse posto attenzione sul suo servo Giobbe. E uomo giusto teme il Signore e alieno dal male. Di Giobbe il Signore si può vantare dinanzi a Satana. Quest'uomo gli è fedele, anzi fedelissimo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra. Uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana risponde al Signore che in Giobbe non vi è alcuna difficoltà ad essere fedele. È ricco, ha tutto, ha figli e figlie, possiede animali in quantità e terreni a sua volontà. Che gli manca nulla. Se tu Dio gli toglierai qualcosa, allora lui si rivolterà contro di te. Il Signore accetta la sfida, permette a Satana di privarlo di ogni cosa, solo gli vieta di toccarlo nel suo corpo. Satana si allontana dal Signore e in un solo giorno Giobbe viene privato di tutto, figli, figli, animali, terreni. Giobbe diviene il più povero di questo mondo. Leggiamo Giobbe 1:6-22. Ora un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso il lungo e il largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessun uomo è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe attorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendo un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti malederà apertamente. Il Signore disse a Satana: ecco, quanto possiedi è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzioni, li hanno portati via e hanno passato a fil di spade i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spade i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore. Quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. L'uomo vede ciò che è visibile, non vede l'invisibile. Ascolti i suoni che giungono al suo orecchio. Mai potrà dire parole che sono fuori dalla sua naturale capacità di ascolto. Giobbe nulla conosce del dialogo tra Dio e Satana. Nulla sa della sfida che Satana lancia a Dio. Ecco la verità che va messa nel cuore. C'è una storia che viene scritta per noi, ma non da noi. Cosa allora ci deve insegnare la storia di Giobbe? Una cosa sola: a rimanere nella nostra fedeltà a Dio nonostante tutto. Possiamo perdere tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, tutto quanto abbiamo faticosamente costruito. Possiamo perdere anche l'intera nostra vita. Una cosa deve rimanere intatta nel nostro cuore: la fedeltà al Signore nostro Dio. Ecco come il testo sacro attesta la fedeltà di Giobbe al suo Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Con il Signore c'è un solo verbo che è da vivere: lasciare. Ad Abramo è chiesto di lasciare il paese nel quale abita e lui lo lascia. Gli è chiesto di lasciare il figlio facendone un olocausto e lui obbedisce. A Mosè gli è chiesto di lasciare la tranquillità e il silenzio del deserto e rimettersi in gioco e lui lo fa. A Gesù viene chiesto di lasciare il suo corpo appeso su una croce e lui obbedisce al Padre fino alla morte e alla morte di croce. Ai martiri è chiesto di lasciare la vita della terra ed essa la lasciano. Gli apostoli lasciano tutto e si mettono alla seguire di Gesù. Quando il lasciare è chiesto in modo esplicito, noi siamo anche pronti ad ascoltare la voce del Signore. Diviene difficile per noi il lasciare quando esso è provocato da Satana, che ha sfidato il Signore chiedendo a Lui una prova ancora più grande, una prova che non permette che si possa dubitare. Quando la prova viene non dal nostro mondo, non dalla nostra volontà, ma dall'altro mondo e da altre volontà, allora quasi tutti noi cadiamo. Pensiamo che qualcuno ci voglia togliere ciò che è nostro. In verità nulla è nostro. La nostra vocazione consiste in una cosa sola: lasciare tutto sempre all'istante, senza mai voltarsi indietro. Quando l'altro mondo ci chiede di lasciare tutto, noi che abbiamo fatto fino al presente, compresa la fede di ieri, per entrare in una nuova fede, nella fede di oggi, è allora che si rivela la nostra vera giustizia. Ma non è forse questa la povertà in spirito che Gesù chiede ad ogni suo discepolo? Qual è la prima povertà che per un discepolo del Signore? Lasciare i propri pensieri, le proprie convinzioni, le proprie certezze, la propria scienza, anche la propria fede, quella vissuta fino al presente, per addentrarsi e camminare solo in un presente senza futuro per noi. Il nostro futuro è solo Dio, il nostro Dio. Se vogliamo Dio come nostro futuro, presente e passato vanno lasciati, perché il Signore vuole che solo Lui si scelga e non le cose. Ma qui siamo nel più profondo del mistero. Qui è solo il momento di un'obbedienza senza nulla chiedere e nulla dire. Infatti si dice di Gesù che durante la passione lui taceva. Jesus autem tacebat, Matteo 26, 63. L'obbedienza senza parole è la sola risposta da dare alla storia che chiede di lasciare tutto e anche il nostro corpo. Lettura del Vangelo. I discepoli vanno dietro Gesù, ma con i loro vecchi pensieri, il loro vecchio cuore, la loro vecchia anima e il loro vecchio spirito. Hanno lasciato le cose della terra, quelle visibili, non hanno ancora lasciato le cose invisibili. Ecco come l'Apostolo Paolo parla delle cose invisibili da lui lasciate e che erano la sua vera ricchezza, ricchezza non però dell'uomo nuovo, ma ricchezza dell'uomo vecchio. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui. Circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge irreprensibile. Ma queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, ma non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta dinanzi, corro verso la meta, al premio che Dio mi ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù, Filippesi 3, 4, 14. A causa dei loro vecchi pensieri, gli apostoli spesso entrano in discussione, litigano per il primo posto nel regno che Gesù è venuto a instaurare. Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. Gesù si può seguire a una sola condizione, che si lasci la vecchia mente, il vecchio cuore, la vecchia anima, il vecchio spirito, il vecchio corpo. Ecco le sue parole rivolte a quanti vogliono essere i suoi discepoli. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuol venire tra me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perde la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Matteo 16, 24, 26. A nulla serve lasciare il mondo intero se non si lascia il proprio cuore per assumere il cuore di Cristo e l'uomo vecchio per assumere il nuovo, anzi, per rivestirci dell'uomo nuovo che è Cristo Gesù. Ritorniamo per un istante alla storia che si scrive fuori di noi, come è avvenuto per Giobbe. In ogni momento Dio e Satana potrebbero scrivere per noi una storia nuova. Parlo facendo riferimento al primo e al secondo capitolo del libro di Giobbe. Quale sarà la nostra risposta? Giobbe entra con tutto se stesso nella nuova storia, l'accolse come sua nuova vita. Anche Gesù entrò nella sua nuova storia, appese il suo corpo sulla croce. Quando il nostro cuore si attacca alla storia di ieri e non entra nella nuova storia, scritta per noi nell'altro mondo, è il segno che la nostra fedeltà non era pienamente vera. È bastata una semplice prova e siamo crollati. Gesù chiede ai suoi discepoli di lasciare il loro vecchio cuore. Se vogliono essere i suoi veri discepoli, si devono rivestire di un cuore nuovo, di una nuova mente, di nuovi pensieri, di una nuova storia. Leggiamo il testo di Luca 9, 46-50. Nacque poi una discussione tra loro chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino e lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, che infatti è il più piccolo fra tutti voi, questo è grande. Giovanni prese la parola dicendo: maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito, perché non ti seguiva insieme con noi. E Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Ecco cosa chiede Gesù ai suoi discepoli: farsi piccoli, il più grande di loro sarà il più piccolo. Ma chi è piccolo secondo il pensiero di Cristo Gesù? Piccolo è colui che vive senza passato e senza futuro. Piccolo è colui che vive il momento presente come fosse un gioco di amore, verità, giustizia e obbedienza. Gioco è parola divinamente teologica. Gioco è l'opera della sapienza mentre assiste il Creatore nell'opera della sua creazione. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciavo un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra. Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno, giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Proverbi 8, 27, 31. Perché è ancora necessario che noi lasciamo l'uomo vecchio con i suoi vecchi pensieri? Per essere liberi non solo per accogliere i pensieri di Cristo Gesù, ma anche per riferire i pensieri di Cristo Gesù. Qual è il veleno che uccide ogni buona parola del Vangelo, ogni buona verità dello Spirito Santo, ogni buona volontà del Padre a noi manifestata? Il veleno sono i nostri pensieri. Quando non ci liberiamo dei nostri vecchi pensieri, sono essi che ci inquinano la mente, e inquinata la mente inquina la parola del Vangelo e la fanno uscire dalla nostra bocca avvelenata. La parola del Vangelo avvelenata con i nostri pensieri mai potrà salvare. La parola avvelenata non vivifica ma uccide. Chi è schiavo dei suoi pensieri mai potrà predicare il Vangelo. Se lo predica, lo dice avvelenato. Dice il suo pensiero e lo fa passare per Vangelo. Madre della luce eterna che è Cristo Signore, tu ci aiuterai e noi ci libereremo dai nostri pensieri vecchi, liberandoci del nostro vecchio cuore. Daremo al mondo la parola purissima del Vangelo, i cuori l'ascolteranno e se sono di buona volontà, di certo si convertiranno. Amen.